Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, questa è Giù per il tubo, una trasmissione che si è inventato quel satanasso del nostro direttore creativo Gianmarco Bachi per tenervi compagnia durante le due settimane di feste natalizie che come d'abitudine cambiano il nostro palinsesto abituale. Staremo insieme per un'ora fino alle 14 e l'unica mia fonte di materiali audio da proporvi per questa prossima ora sarà quella landa sconfinata, ripiena di ogni cosa, che è YouTube. Una cosa che non so voi, ma io sono certo che esista da sempre, mentre è stata inventata solo nel 2005. Ma non parleremo dell'ideazione di YouTube oggi, bensì di quello che ci guardo io, da cui poi la scaletta di questa puntata della trasmissione. E qui devo fare una premessa importante. Tendo a essere abbastanza maniacale e monotematico nei miei interessi, e vorrete perdonarmi, spero, per questo. Quindi, sostanzialmente, io su YouTube guardo due cose: roba di musica e roba di comici. E in effetti questa puntata sarà dedicata soprattutto a queste due tipologie di contenuto. Se le odiate entrambe, io vi consiglio, ma proprio con affetto, di spegnere la radio e di riaccenderla alle 14 perché sarà meglio. Ma partiamo con le robe di musica a questo punto. Credo che a quasi nessuno sfuggirà che per gli appassionati di musica le ultime settimane siano state soprattutto concentrate su un tema, i Beatles e il documentario Get Back, che non era su YouTube, lo sapete, ma ugualmente la visione di 8 ore dei Beatles che si fanno i fatti loro in studio ha portato molte persone come me a cercare di vedere ancora e ancora i Beatles che si fanno i fatti loro in studio o dovunque altro. Quindi effettivamente ci saranno un paio di cose direttamente collegate a loro, ai Beatles, e quindi già che ci siamo partiamo proprio da lì, da un video in cui John Lennon è ospite dei Rolling Stones e del Rolling Stones Rock and Roll Circus, una partecipazione di cui si sente l'eco più di una volta anche all'interno del documentario Get Back, in particolare con Lennon che, facendo lo scemo, ripete in continuazione la battuta da bravo presentatore che deve dire quando sarà ospite degli Stones. E anche in questa ora, a un certo punto, sentirete la voce di Lennon fare esattamente questo. Ma ora invece sentirete un breve scambio ironico e compiaciuto tra Mick Jagger e John Lennon, che poi lascia l'amico Mick per andare a suonare Year Blues dall'album bianco dei Beatles, accompagnato però da una band dei sogni con Mitch Mitchell della Jimi Hendrix Experience alla batteria, con Eric Clapton alla chitarra e Keith Richards eccezionalmente al basso. Questa è Giù per il tubo, ben arrivati e buon ascolto.
Winston, welcome to the show. Nigel, it's a pleasure to be here. It's really nice to have you, John. As you know, I've admired your work for so long and haven't been able to get together with you so much as
it's
I want.
It's not been my fault, Nigel.
Do you remember that old place off Broadway?
Those are the days I want to hold your man. Remember that.
John, I want to talk to you about your new group, the Dirty Mag, which you got together for tonight's show.
Well,
as of yourself,
myself, that's Winston Legthigh, you know, and we've got Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience.
Are you really?
Yeah,
really.
Oh, very well. You read my file. And we've got Eric Clapton from the Cream, the late great Cream. Michael, the late
fantastic.
Great. And we've got Keith Richards, your own soul brother.
Dirty.
Great. I'd like just to give you this, Mike.
Thank you, John.
British public.
You're a blues, John. You're a blues, John. You're blues, John.
I'm lonely. Wanna die. Yes, I'm lonely. Wanna die. If I girl, you know the reason why. In the morning, wanna die. In the evening, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. Sky. My father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. I'm lonely. Wanna die. you know the reason why. The eagle picks my eye, the worm he licks my bone. Feels so suicidal, just like Dylan's Mr. Jones. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. Cloud crossed my mind, blue mist round my soul. Feel so suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, woo, girl, you know the reason why.
Sempre parlando di Beatles, di materiali eccezionali arrivati sui nostri multiformi schermi in queste settimane, c'è da citare anche il bel documentario che vede Rick Rubin e Paul McCartney discutere di musica a 360 gradi. In questo piccolo spezzone di qualche minuto, evidentemente in inglese ma anche molto musicale, sentirete Sir Paul spiegare al mega produttore Rick Rubin come ha imparato a suonare il pianoforte o soprattutto a scrivere canzoni al pianoforte senza saperlo suonare. Se potete poi andate anche a vederlo il video, perché le espressioni di Macca mentre spiega queste cose sono eccezionali.
You know, I meet a lot of young groups and I say, I can't read music or write it. They go, what? And it's like, well, that doesn't work. Well, if you've done this, how could you do it without? But it means that it's here. It's not on a bit of paper. I tell kids who want to learn the piano, I say, okay, here's you go. Start with middle C. We all know that as the first thing in a piano lesson. And then think about like the Eddie Cochran thing. I say, well, that's a chord if you play those together. And you just got that, remember this and that. So you do that, one space, finger, one space, finger. So there you got the chord. I say, you know, we started there.
Mm-hmm.
And so you could kind of write a song with that.
Yeah.
But if you just move this up one, it's the same shape.
Yeah.
You've got another chord.
Yeah.
So now you've got two chords. You move it up again, you've got three chords.
Yeah.
And move it up again, you've got four chords.
Yeah. Yeah.
And then again, you've got five. And then now you've got six. Well, you don't need more than that.
Yeah.
So you can now put permutations
of
that and you get songs, you know, going. Same little shape,
yeah.
But that shape is a marvelous.
shape. You can do anything with that shape. You know.
Did your dad teach you that shape?
No, we figured that out from... We had to know this to do Jerry Lee Lewis.
Yeah.
Come on, baby, hold on, shake, moon on. So once you figure that... So it really gets super fascinating, I think.
Absolutely.
You know, you've got all the chords you can play with, put those in permutations, then mess with the bass notes. Obvious thing to do is to do the note one octave down that relates to that chord. Or, but you can do...
harmony.
And you're getting really dramatic now.
Yeah.
And I think that's all we ever did, you know, just experimented. John doing it, imagine... You can hear that's him.
Yeah.
It's just sort of what we'd learned based on that.
Yeah.
I saw John Legend the other night, and John's doing this. I forget what the song was. And then he sort of goes. But that's those.
Yeah. Yeah.
You know, if you put some nice soul stuff over that. Our favourite composer was Bach in the Beatles because it was nearest to what we were doing. Mm. We always used to say, just put a beat behind it.
Yeah.
Yeah. Be better.
Yeah.
Be better, man.
Yeah. Questa è sua.
La tenga, maestà, se vuole. Io l'ho già tutta qui dentro.
Come? Dopo un solo ascolto?
Io penso di sì, sì.
Sentiamo.
Si ripete, no? Qui non è molto efficace, non crede? Ha provato a... Se fosse un po' più... O così. Ecco. Sì. Meglio, non crede?
Per il tubo Radio Popolare, oggi tocca a me, Niccolò Vecchia, accompagnarvi tra spezzoni varie delle cose che mi capita di guardare su YouTube, e ogni tanto capiterà che entrino anche dei frammenti non presentati prima, come questi due minuti estratti da un film che personalmente adoro, come Mozart di Miloš Forman, in cui avviene l'incontro tra il genietto Mozart, l'affermato e geloso Salieri, visto che parlavamo di imparare a suonare il piano. Ma ora continuiamo con la scaletta di oggi e introduciamo il tema comici. Credo che una delle cose a cui YouTube abbia contribuito sia la diffusione anche nel nostro paese della stand-up comedy. Il comico solo sul palco con un microfono e delle battute da fare. Sta nascendo una nuova generazione di stand-upper italiani formatisi su quelli inglesi e americani visti su YouTube. Ovviamente lì c'è una lunga tradizione alle spalle e Uno di questi giovani lo ascoltiamo per qualche minuto. È un classe 1998, si chiama Pietro Casella, e in questo spezzone è impegnato a dimostrare una cosa meravigliosa per quanto mi riguarda, cioè che non è per nulla vero che tutti i suoi coetanei adorino i rapper. Eccolo.
Allora, uno mi vede e giustamente dice: questo quando va al mare fuma le sigarette al sole. Non fuma all'ombra come quegli sfigati lì. Ed è vero. Io il carattere me lo sono formato al liceo con il mio compagno di banco, che è un rapper emergente dal 2015. E un po' tutta la gente della nostra età è un po' affascinata da questi personaggi dei rapper, si può dire, no? Però io li ho visti da vicino, raga. Cioè, ero uno dei fra. Non ero magari il re della situa, però ero tipo il numero 3 della situa. Ero il duca della situa. Il capo era il mio compagno di banco. Il suo nome da rapper, Reddy Forever, che a me sembra il nome da rapper di uno di una telenovela per ragazzine tipo Mondo di Patti. Detto questo, è un nome come un altro. Io mi chiamo Pietro, alla fine è uguale. Io e Reddy giravamo sempre insieme, molto spesso. Mi ha presentato un sacco di suoi amici rapper. Uno una volta per ridere mi ha sguinzagliato il suo cane con la tipa che rideva. Gente poco studiata ma sanguigna. Adesso è un po' che non lo vedo, l'ultima volta che l'ho beccato era poco prima del coronavirus e l'ho beccato fuori da una stazione a Genova che litigava con un barbone. Che fico. Perché lui non ha paura dei barboni e quindi è un fico, no? Però i rapper, raga, io ve lo devo dire, sono degli sfigati. Ma degli sfigati tremendi. Vi racconto di quando l'ho scoperto. Mi ero visto una sera per bere con Reddy, il mio compagno di banco, e due suoi amici, i rapper. Sai, fai serata coi rapper, non è che vuoi sfigurare. Quindi io c'ero arrivato già un po' carico, mi ero ubriacato a casa con i liquori per dolci di mia madre. Non volevo fare brutta figura, no? Loro sobri, sobrissimi, un coro di chirichetti, totalmente sobri. Allora ci infiliamo in un bar per prendere da bere, io prendo una birra, Reddy prende una birra, gli altri si mettono a fare dei discorsi tipo: no, ma fra, io mi rompo il cazzo a bere, mi rompo il cazzo a uscire, preferisco stare a casa con la play, mi fumo una canna. Cazzo, ma è una vagina tatuata sul collo. Nel tuo ultimo pezzo mi minacciavi di spararmi in culo e di limonarmi per riprenderti il proiettile. E adesso ti sorseggi una Sprite per 3 ore con la cannuccia a ginocchino. Ma che cazzo sei, il rapper della Melevisione? Sei Tonio Cartonio, zio. E da lì mi si è smontato tutto. Ci ho pensato, ho detto: cazzo, cioè, i rapper ci dicono, no? Cosa ci dicono? Che loro vendono droga, pavoni, thailandesi, ti scoprono la tipa, sparano a tuo padre. Noi ce ne stiamo perché ce lo dicono in rima. In rima. Raga, le rime sono da sfigati duri, punto e a capo. A casa mia parlano in rima i maghetti, il bianconiglio, gli gnomi della foresta. Non uno che ti vuole rompere il culo. Voi siete pure a Milano, ne vedrete di tutti i colori, ci sono lì fuori dai locali che fanno freestyle per provarci con le tipe, ste povere disgraziate che hanno appena iniziato a cercare il cazzo con protagonismo e si devono sussare sti qua che parlano come dei Teletubbies e se li devono pure far andare bene, eh? Se li devono pure far andare bene perché sono bravi a parlare come dei Teletubbies improvvisando e io mi ammazzo. Io me la gestisco così, mi devo ammazzare, per forza. Perché sti qua pensano veramente di sapere tutto. Pensano di sapere tutto. Questi miei amici qua che vengono dalla strada mi facevano dei discorsi, cercavano di darmi delle dritte di vita. C'era uno che si chiamava MC Zainetto. MC Zainetto, raga. Che mi fa: adesso Pietro ti spiego cosa devi fare quando vai in prigione. Abbiamo 16 anni. Cosa stai dicendo? No, ti servirà. Allora, se vai in prigione, per farti rispettare, l'unica cosa che devi fare è andare dal tipo più grosso e cattivo della prigione e spaccargli la faccia. Ma è un'idea di merdissima. Io non so battermi. Io mi sono rotto la mano tirando un pugno al sacco a educazione fisica. Non ci posso andare da sto tipo qua. Se provo ad andare a spaccargli la faccia, sono fortunato se dopo avermi strappato le braccia non mi fa diventare la sua fidanzata. Non me lo posso permettere.
Se Pietro Casella è un giovane stand-upper di ottime speranze, il prossimo che ascoltiamo è uno dei comici americani che più ha avuto successo nel 2021. Si chiama Bo Burnham e ha costruito un intero spettacolo di stand-up standosene a casa propria per via del lockdown. È un lavoro straordinario che vi consiglio di guardare per intero e sta su Netflix. Ma su YouTube c'è, come per ogni comico che vi venga in mente, un sacco di roba da guardare. La particolarità di Bo Burnham è che unisce poi le mie due passioni youtubare, cioè musica e comicità. Infatti almeno metà dei suoi spettacoli sono fatti di canzoni che fanno anche ridere per il loro testo. Questa è una delle canzoni tratte dal suo ultimo spettacolo Inside e si intitola That Funny Feeling.
I can't really play the guitar very well or sing, so you know, apologies.
Stunning 8K resolution meditation app. In honor of the revolution, it's half off at the Gap. Deadpool self-awareness, loving parents, harmless fun. The backlash to the backlash to the thing that's just begun. There it is again, that funny feeling, that funny feeling. There it is again, that funny feeling, that funny feeling. The Surgeon General's pop-up shop, Robert Iger's face. Discount Etsy agitprop, bugles take on race. Female Colonel Sanders, easy answer, civil war. The whole world at your fingertips, the ocean at your door. The live action Lion King, the Pepsi halftime show. 20,000 years of this, seven more to go. Carpool karaoke, Steve Aoki, Logan Paul. A gift shop at the gun range, a mass shooting at the mall. There it is again, that funny feeling, that funny feeling. There it is again, that funny feeling, that funny feeling.
Dopo Bo Burnham, un'altra giovane voce comica, questa volta femminile però, una comica mezza italiana e mezza giapponese, che in questo piccolo spezzone mette insieme il clash culturale fra le due anime della sua famiglia e il suo coming out. Questo è quello che ne viene fuori. Lei si chiama Yoko Yamada e con le sue battute ci accompagnerà anche all'intervallo pubblicitario. E Giù per il tubo torna subito dopo.
Ciao a tutti, io sono Yoko, mio padre è giapponese e mia madre è bresciana e sono qui stasera per raccontarvi il mio coming out. Dovete sapere che ogni anno in Giappone si celebra la festa dei bambini. Avete presente? No, la fanno anche in Cina, e quando i bambini si prendono un giorno di ferie. Ecco, per noi è molto importante, infatti invitiamo a casa tutti i parenti da tutta Italia, dal Giappone. Insomma, una giornata in cui io sono circondata costantemente da gente che urla in giapponese e in bresciano. Arigato! Arigato! Enkile! Insomma, è una situazione assurda che potete trovare solo in ogni sushi di Brescia. Infatti per l'occasione mio padre cucina sempre il sushi ed è un successone. Lo zio Piero, che è veneto, dice sempre «Ciò se freddo». Allora, la tradizione vuole che per questa festa si appendano fuori... È arrivata un po' dopo? Allora, la tradizione vuole che si appendano fuori dai balconi queste carpe di stoffa enormi, coloratissime, giganti. E io da piccolina chiedevo a mio padre il motivo della carpa nella festa dei bambini, no? Che significato ha? E lui mi diceva, Yoko-chan, carpa è fortissima. Carpa risale cascata e se catturata affronta rama di nemico. con coraggio, esattamente come samurai affronta katana di nemico, con forza. Per cui carpa in festa di bambini è simbolo di coraggio e forza. Infatti la festa dei bambini per i miei zii bresciani è la festa del pescione e pota. Ecco, allora, qualche anno fa eravamo in giardino con tutti i parenti e mio padre aveva il microfono del karaoke in mano e beveva sake e ricciotto. E a proposito, avete presente quello stereotipo super razzista che dice che i giapponesi non reggono l'alcol perché gli manca l'enzima? È tutto vero. Mio padre era tipo: sapete perché io ho venuto in Italia 40 anni fa? Perché io amavo Italia, o sole, o mare, e ti sei trasferito a Brescia. Assurdo. Però l'atmosfera era bellissima e io decido che quello è il momento per fare coming out. Per cui gli prendo il microfono in karaoke e dico: c'è una cosa importante che devo dirvi. E la zia Veneta: oddio, c'è astemia? Sì, ma non è questa la cosa, è un'altra. Volevo dirvi che sono lesbica. Oddio, ma in che senso? Ma come in che senso? Che mi piacciono le ragazze, sto con una ragazza, ma neanche un becer de spris. No, zia, no. Ti stai focalizzando sulla cosa sbagliata. E la zia bresciana che dice: che foso che ta se nascetto e sei bello. Viro: come mai che sei una ragazza così carina? Scusa zia, perché le lesbiche devono essere per forza brutte? Se potossi. E la sorella di mio padre che dice: impossibile, tu da piccolina guardavi sempre cartoni animati da femmina, sempre Sailor Moon. Appunto zia, Sailor Moon. E suo marito che dice: io sapevo perché Yoko-chan sempre piaciuto wasabi. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra l'essere lesbica col fatto che mi piace il wasabi? Che non è neanche lo stesso sapore. E la zia veneta: ma neanche il prosecco, Dio bon! A quel punto si alza lo zio Piero che dice: anche a me un annuncio da far. Cosa c'è, zio? Anche a me sono lesbica. Ma cosa stai dicendo? E c'ho anche a me mi piace a Mona. Insomma,
now your host for this evening, the Bottle.
That's Keith Moon.
Where is music?
I'm now your host for this evening, the Rolling Stones.
Siamo ripartiti con Giù per il tubo, trasmissione che trovate su Radio Pop dalle 13 alle 14 per due settimane prima della ripresa del nostro palinsesto abituale. Io sono Nicola Vecchia e per ancora mezz'ora vi tengo compagnia con audio di cose che mi piacciono su YouTube. Siamo ripartiti in particolare con John Lennon, come vi avevo annunciato in apertura di puntata, e con una bella versione di No Surprises fatta dai Radiohead, una band che lascia che ci sia una marea di roba dei propri live su YouTube e che quindi mi capita di guardare a ripetizione. Ora invece volevo, credo sia necessario, citare anche i The Jackal, che sono un collettivo di comici web napoletani affermatisi proprio grazie ai video su YouTube e sui social, tra cui una serie intitolata Gli effetti di Gomorra sulla gente, che spicca per efficacia e anche successo, giustamente. Il titolo già ne spiega il contenuto e visto che in questi giorni è uscita l'ultima stagione della serie Gomorra, non potrebbe essere più adatto. Never get away.
Buonasera, signor Cavastano. Sono 15,50 euro.
Io non voglio niente da te. Mi hai capito? Tu come non puoi sbagliarci?
Ma signor Cavastano, è stato lei ad ordinare le due pizze e 5 crocchè.
Ma che ci faccio? Ci fa sempre tutta così.
Ma non le posso riportare indietro? Che cosa dico al mio capo? Non capisco.
Ah, non capisci? E mo te spieghi. Quando stavi là in Honduras, se stavi in una capanna. E insieme a me ci stava un'americana che parlava perché teneva paura. Una sera gli honduregni mi mettettero con un macete a mano e gridavano accirala. E pregavo che qualcuno mi veniva a salvare, che tu mi veniva a salvare. Ma niente. E continuavano a lucare accirala. Se no accirimmo noi a te. Allora ci abbiamo attaccato prima capo, poi braccio. Ha ci fatto pizza. Ma oh, capisci?
Le taglio la pizza?
Sta senza pensiero.
La pizza la devo tagliare o no?
Piva. Ha già capito se mi posso fidare te.
Ma è una cosa disgustosa, signor Cavastano.
Sta senza pensiero.
Ma senza pensiero cosa? No.
C'ha città vostra figlia Jessica che non mi deve cercare più.
No, ma io non ho una figlia, forse si
però sta... Però prima me l'ha chiavata e ci sono venuto un mucco.
Ma queste sono cose vostre.
A così non rimane incinta.
Ho capito, ma io non posso tornare
a casa. Sta senza pensiero.
Senza soldi, che dico al mio capo?
Caccia regola un vecchio conto.
Appunto, mi deve 15,50 euro per...
Sì, te tradisco.
Ma noi non ci conosciamo, tradisco.
A te che mi vuoi bene veramente.
Bene, ho portato la pizza qualche
volta. E invece bene, te ne voglio proprio.
Non abbiamo relazione.
E pensi solo che sei un povero scemo.
Vabbè, allora stiamo calmi, non cerchiamo di offrire.
Sì, ha cercato tua mamma.
Ma mia mamma, e che c'entra mia mamma?
Solo perché ha cercato di proteggere da
proteggere
me.
Da cosa? Dice cosa senza senso?
Sta senza pensieri.
Ma io non ho pensieri.
Vieni. Vieni da più, perdoni. È tutto finito. È tutto finito.
Erano i The Jackal con la prima puntata degli effetti di Gomorra sulla gente, che trovate comodamente su YouTube, come tutto quello che state ascoltando in quest'ora che passiamo insieme. E ora torniamo alla musica e al bellissimo modo in cui una conduttrice della BBC introduce nel 1994 un'esibizione dell'allora esordiente Jeff Buckley.
Andrew O'Hagan reporting. Perhaps the most critically fated artist to emerge last year with his debut album Grace, Jeff Buckley has been fervently embraced both by seasoned rock historians and younger fans. The historians are impressed by the fact that Jeff shares the extraordinary vocal elasticity of his father, 60s cult singer-songwriter Tim Buckley, while the rest are simply overwhelmed by the swooning passion of his performances. Raised in Orange County, California, he played the Greenwich Village coffee houses and recorded a one-off EP for a British independent label before signing for Columbia. This week, Jeff Buckley is playing a brief British tour, and tonight he's here in the Late Show studio to play the title track from his album, Grace. Cries to the
YouTube è meraviglioso come strumento anche per come a volte sembra quasi farci pensare di non aver perso per sempre la grandezza anche fisica, visuale di artisti scomparsi prematuramente come Jeff Buckley, di averli insomma ancora lì sempre a portata di mano, di orecchie e di occhi. Torniamo però alla comicità. Il prossimo sketch è quasi contemporaneo a questa esibizione di Jeff Buckley ed è un estratto da un programma televisivo su cui mi sono personalmente formato, che si chiamava Sulla testa con l'immarcescibile Paolo Rossi. Questa è forse la sua battuta più famosa da quel programma, perché non risentircela insieme?
Ho caricato sulla mia NSU Prince Bianca, che quel giorno però sembrava verde, dovevo immaginarlo che avrebbe portato sfiga, una quantità di marijuana che mi, se mi sente russo, iervolino, esimia, medicinale, ma niente, erano 78 kg 3,5, che ho caricato su questa NSU Prince Bianca, che però sembrava verde, appunto. E quando sono entrato nel casello dell'autostrada, l'elicottero della polizia dall'alto ha guardato e ha detto: «Presto, un insalatiere ha passato il casello!» Quando ho visto il posto di blocco, ho fatto quello che fanno tutti quando vedono un posto di blocco e non vogliono farsi fermare da un posto di blocco. Il trucco, sapete qual è, no? Spiego. È quello di guardarli negli occhi, ma con un'estrema serenità interiore, come chiedendo: «Ma cosa è successo?» E allora io guidavo e dicevo: «Ma cosa è successo? È successo un incidente, una tragedia, ma cosa è successo? Cataclisma, ma cosa è successo?» Infatti io mi hanno fermato e mi hanno detto: «Che cazzo ci avevi da guardare?» Allora mi hanno fermato, io non mi sono neanche, aspetta, no, mi sono fermato, non mi sono fermato neanche subito. E allora mi hanno detto: «Ma non hai visto la paletta?» Mi scusi, non ho visto neanche il secchiello, eh. Basta, vai, dai, scendi dalla macchina. Ma sono già sceso. Prendi in giro, dai, avanti. Documenti, dammi documenti, ora. La battuta che sto per dire è la battuta migliore del mio repertorio. È vera, non è mia, è di un carabiniere. Siccome le battute dei carabinieri, lo so, non arrivano subito, io per preannunciarla faccio così, va bene? Così si capisce. Ci fossero dei carabinieri, e so che ci sono, qui nel tendone, non c'è problema. Allora la spiego dopo, ora! Questo è già un atto di eroismo. Dai. Scendi dalle macchine, documenti. Non avevo fatto ancora la TV. Paolo Rossi. Ma è il fratello? Scusi, ma allora è imbecille il mondo. Mi scusi, uno ha 12 figli. Secondo lei li chiama tutti Paolo?
Eseguiamo un'altra canzone sempre in lingua italiana per voi.
Io che voglio di vederti, io che voglio di baciarti, ti penso, ti prego vieni qui. Yeah, man. faccio solo il mio mestiere. Uno beve e l'altro no. Ma che bella teoria, semplice quasi come l'idiozia. Ma come mai non mi è venuto mai? Ma io la vedo molto bene a farne un altro di mestiere. Uno tipo il mio.
Dopo Paolorossi è arrivato Dente in una versione live della sua canzone Mazzolino, che prende in giro le forze dell'ordine che lo hanno fermato mentre guidava, ed era forse il commento musicale perfetto dopo quello sketch di Paolorossi che parlava di polizia che lo ferma. E ora l'intruso, perché l'intruso è importante. In una qualsiasi peregrinazione su YouTube capita anche di imbattersi in qualcosa che incuriosisce per il titolo e anche per l'alterità rispetto a ciò che si sta guardando in quel momento. E ora qualcosa di completamente diverso, come dicevano i Monty Python. Nel mio caso, il completamente diverso è una conversazione tra un intellettuale che ho sempre stimato molto, pur non amandolo nemmeno un po', come Philippe Daverio, e un grande architetto urbanista, Vittorio Gregotti. Entrambi sono morti l'anno scorso e in questo spezzone li ascoltiamo dialogare su un tema molto adatto a una piattaforma come YouTube, il trash.
Sono un'ipotesi. Fra le elezioni di Ronald Reagan e la fine dell'epoca Bush, si è formata un'epoca di 30 anni che a mio parere passerà alla storia col nome di epoca del trash. Cioè, che cos'è il trash in realtà? È la semplificazione di un contenuto complesso fino ai suoi minimi dettagli, poi la trasformazione di questi minimi dettagli in parodia e infine il successo mediatico formidabile di questa parodia, perché la semplificazione totale del messaggio lo rende facilmente diffondibile. Questo avviene in politica, non posso dirlo di più, se no mi chiudono il programma. Avviene in letteratura con un caso patetico e analfabeta come il Codice da Vinci. Avviene nelle arti visive, quando Damien Hirst copia i gesti di Marcel Duchamp. Cioè, è un modo del nostro linguaggio attuale. Tutto si fa comunicazione e apparenza.
Certo. Qui c'è anche un problema di più in architettura, che è questo che tu chiami trash, si trasforma in una passione per la grandezza fisica della cosa, per quella che si chiama la bigness. C'è questa idea che in fondo corrisponde a una situazione barbarica dentro la quale noi siamo, perché noi abbiamo fatto tante scoperte negli ultimi tempi, tecnologiche, di relazioni, di cambiamenti, di sistemi, eccetera, che siamo come dei barbari che non sappiamo utilizzare questa roba, lo utilizziamo in un modo molto rozzo. Si vedrà tra 50 anni cosa succederà, ma in questo momento siamo talmente meravigliati di questi giocattoli che abbiamo di fronte che non sappiamo come usarli. Allora ci rivolgiamo a una cosa sola, il grande. Una cosa deve essere grande. Il Guinness dei primati è il vero, come dire, traguardo anche delle arti. Allora, le cose che devono essere le più strane possibili, le più diverse possibili. Non si sa più da che cosa devono essere diverse.
Le voci di Daverio e Gregotti ci accompagnano alla fine di questa puntata di Giù per il tubo. Grazie per l'ascolto. Da Niccolò Vecchia io vi lascio con un'ultima canzone da YouTube, una delle più grandi canzoni italiane degli ultimi 20 anni, se mi chiedete un parere, che si chiama Sornione, di Daniele Silvestri insieme a Niccolò Fabi. Buon pomeriggio con i programmi di Radio Popolare.
Domandarti come stai, si corre sempre un certo rischio, il rischio che risponderai, e questo normalmente sai, non è previsto, non è prevista l'onestà, e se ti guardi intorno mi darai ragione, e va di moda la sincerità. Ma solo quando ero là alla televisione. La verità non paga mai, anzi negli altri mette sempre agitazione. E non discutere di ciò che sai, su tutto il resto esprimi sempre un'opinione. Chi non conosce dignità non può nemmeno percepire umiliazione. Se qualcuno mai te lo rinfaccerà, non gli rispondere, sorridigli sogno. Andare dritto proprio non mi va, girare intorno alla mia condizione, tipo avvoltoio sulla verità, se guardo altrove non è per distrazione. Il tempo che è necessario per decidere, per affilare le unghie e poi combattere, anche se sembra che nulla mai ritocchi. Quando sorrido non chiudo certo gli occhi, ma le regole le so, giocherò seriamente come so, come sai, altrimenti non potrei rispettare a fondo questo impegno e domandare ancora il tempo.